La rivista.
Otto e 47 minuti e qui a Verde Aurora è tempo appunto della rivista. Il nostro ospite questa mattina è Francesca Bellini, che subito accogliamo e salutiamo. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Allora, noi l'abbiamo già fatto un po' in rassegna stampa, perché oggi naturalmente si continua a parlare della Groenlandia e noi questa mattina su Altre Economia, siamo sul sito, vogliamo parlarne perché Francesca Bellini ha firmato un articolo dal titolo La legge del Nord ci dice perché l'Artico non può essere del migliore o peggiore offerente. Ci presenta in questo articolo un'intervista a Mary Thompson Jones, ex funzionaria del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ed è anche docente universitaria, soprattutto però si occupa da decenni del circolo polare che appunto, lo abbiamo detto, sempre più al centro di interessi e speculazioni aggressive ma ci porta anche un po' l'articolo al tema di cui abbiamo parlato in altre parole con Franco Lacecla, ed è quello della gentilezza, perché qui nel sottotitolo Francesca Bellini ci dice appunto: rinunciare alla diplomazia, un approccio collaborativo nel caso appunto della Groenlandia e delle mire di Trump sarebbe disastroso. E allora, da dove vogliamo partire, Francesca Bellini, nel presentare l'articolo e l'intervista?
Ma io partirei proprio forse da questo approccio alla collaborazione. Noi abbiamo parlato con Mary Thompson Jones, che, come dicevi, è una professoressa e un'ex diplomatica, quindi ci ha dato sicuramente una prospettiva molto particolare in quanto diplomatica e statunitense. Però quello che mi ha colpito è che ha sottolineato questo aspetto del territorio artico come territorio che richiede una collaborazione. Ha fatto un esempio particolare: se si cade in acque artiche si hanno circa 2 minuti prima di morire. Se si cade nelle acque artiche e si ha un giubbotto di sopravvivenza si hanno 10 minuti. Questo per dire che anche se questo territorio è molto importante da un punto di vista ovviamente geopolitico, economico, commerciale, scientifico. Consideriamo che qui il riscaldamento globale avanza a una velocità 4 volte superiore rispetto a quella dell'equatore, quindi è un territorio che sta cambiando e questi suoi cambiamenti portano a questi interessi che stiamo vedendo in queste settimane, che diventano sempre più espliciti appunto a livello geopolitico ed economico, però resta comunque un territorio fortemente ostile, non solo la Groenlandia, l'Artico in generale e gli 8 stati che hanno territori in queste zone. E quindi a maggior ragione qua è richiesto uno spirito di collaborazione. Quello invece che stiamo vedendo è proprio una perdita di alleanza, invece un dominio della forza che si impone e pretende senza considerare appunto quelle che possono essere le conseguenze.
Certamente, c'è poi anche uno sguardo interessante sulle popolazioni indigene del circolo.
Sì, diciamo che appunto la lettura che lei mi ha dato è stata un po' di terra, guardandola proprio da una prospettiva geopolitica, quindi di terra da sfruttare. E non dimentichiamoci però che appunto l'Artico sta diventando interessante proprio per quello che sta succedendo dei cambiamenti climatici, quindi il danneggiamento che si sta creando a questa zona è quello che economicamente la sta rendendo interessante da un punto di vista geopolitico, quindi è un po' un gatto che si morde la coda, quello che genera il cambiamento climatico è quello che poi lo rende anche attrattivo. E ovviamente chi ne rimette di più, chi subisce le conseguenze maggiori sono l'ambiente naturalmente e le popolazioni che vivono in queste zone e che quindi nella maggior parte dei casi appunto sono anche le popolazioni indigene. Vediamo i Sami in Norvegia oppure gli Inuit nella stessa Groenlandia. Il 90% del PIL della Groenlandia non deriva dalle terre rare o dalle risorse minerali, ma proviene dalla pesca. E ovviamente il cambiamento climatico sta impattando fortemente le popolazioni locali, che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede nella ricerca, per esempio, scientifica. L'Artico è interessante da un punto di vista della ricerca, non soltanto per appunto i geologi o i glaciologi, ma anche ad esempio da una prospettiva antropologica per le popolazioni indigene, storicamente per tutte le battaglie che ci sono state per richiedere la loro indipendenza, per ottenere la loro autodeterminazione, anche linguistica penso, e in questo momento appunto, quindi se dal punto di vista scientifico sono più chiamati in causa perché vengono chiamati nell'appunto capire questi territori avendo loro una conoscenza una scienza antichissima, dall'altra parte da invece da una prospettiva geopolitica, e lo vediamo proprio in questi giorni, sembra invece che restino sempre un po' tagliati fuori e che non ci sia abbastanza voce, non vengano chiamati in causa e non abbiano abbastanza voce in capitolo.
Ecco, intanto dico, perché questo è scritto anche nell'articolo, naturalmente uno degli spunti, ecco, per cui c'è stata anche questa intervista a Mary Thompson-Jones, è anche il fatto che lei è autrice di un libro dal titolo La legge del Nord, la conquista dell'Artico e il nuovo dominio mondiale. È un libro che è uscito a novembre dello scorso anno per la Lewis University Press. E, poi un altro aspetto che nell'intervista affrontate, Francesca Bellini, è anche quello del tempismo e dell'urgenza improvvisa, no? Cioè come se all'improvviso, ecco, ci fosse nata questa attenzione sulla Groenlandia. Adesso Trump un giorno sì e l'altro pure ci dice, insomma, la dobbiamo avere, è urgente, subito, come se fosse necessario averla già domani. Ecco, anche su questo, di questo avete parlato, e come se lo spiega Mary Thompson-Jones?
Esatto, appunto, diciamo, la prospettiva che lei ci ha dato, che come dicevo è una prospettiva molto specifica in quanto diplomatica statunitense, e anche lei un po' di sorpresa, nel senso che di Artico intanto adesso c'è tutta questa attenzione. Intanto distinguiamo che la Groenlandia non è l'Artico, fa parte dell'Artico, ma poi ci sono altri territori, e il dibattito in corso non è iniziato oggi, non è iniziato il 4 gennaio con le dichiarazioni di Trump, ma c'è da moltissimo tempo già. Consideriamo che appunto gli Stati Uniti arrivano in Groenlandia con la Seconda Guerra Mondiale, la Germania invade la Danimarca, e quindi per evitare che la Germania nazista prendesse anche appunto la Groenlandia, gli Stati Uniti si stanziano in questa zona nel 1946 per appunto difenderla. Nel 1946 arriva la prima richiesta di comprare la Groenlandia con un'offerta di 100 milioni di euro, di dollari scusate, che viene declinata. E da quel momento gli Stati Uniti sono rimasti stabilmente con basi militari in Groenlandia, tanto che nel 1951 viene siglato questo accordo che mette gli Stati Uniti in una posizione di grande privilegio e che gli permette di avere appunto delle basi militari su questo territorio. Quindi quello che stupisce, questo accordo è ancora in vigore, le basi militari che gli Stati Uniti hanno avuto sono poi state chiuse, ma per decisione degli Stati Uniti economiche, e tuttora c'è comunque una base militare che rimane appunto in Groenlandia statunitense, che è nella città di Thule. E diciamo quello che stupisce è sì questa urgenza, questo bisogna anche di parlare di comprare, quando in realtà appunto, come dicevo, gli Stati Uniti, non solo in Groenlandia ma in generale nell'Artico, con tanti paesi scandinavi, hanno già dei rapporti molto privilegiati che si sono costruiti dal dopoguerra in poi, che li mettono in una posizione di grande vantaggio. La stessa Danimarca e la Groenlandia hanno espresso l'intenzione e l'apertura a lasciare agli Stati Uniti la possibilità di aprire altre basi militari, di espandere quella che già esiste. Questa, diciamo, retorica adesso un po' appunto ci sta abituando Trump a questi colpi di scena improvvisi. Banalmente a fine dicembre era uscito un documento di 29 pagine sulla strategia americana in cui non veniva mai citato né l'Artico né la Groenlandia. Quindi ovviamente non è una sorpresa, nel senso che già nel 2018 Trump aveva detto di nuovo voglio comprare la Groenlandia, però anche il tempismo che è arrivato subito dopo il Venezuela, secondo me, e anche Mary Thompson-Jones condivideva un po' questa visione, fa parte appunto di una strategia che gli Stati Uniti stanno dimostrando, che anche di rimettere in atto quella che era la dottrina Monroe, ovvero quella dottrina, quel principio politico che è stato dichiarato nel 1823, che diceva l'America agli americani, e quindi che vuole estendere l'area di influenza degli Stati Uniti al Sud America e alla Groenlandia stessa, considerata parte appunto del territorio americano. Ricordiamo che la capitale della Groenlandia è più vicina a livello di chilometri a Washington rispetto che a Copenaghen. Quindi è un po' come a voler dire, a definire chiaramente quali sono le zone di interesse statunitense in vista di una possibile minaccia, sia a livello di sicurezza, sia a livello commerciale, di Cina e Russia. Ricordiamo, certo, che Sì, oltre alle risorse, la Groenlandia ha il potere della geografia, perché è proprio in mezzo, guardandola dall'alto tra Stati Uniti e Russia.
E allora, noi ricordiamo che abbiamo parlato di questo articolo a firma di Francesca Bellini, che è uscito su Altra Economia, quindi per andarlo a recuperare, è un'intervista lunga, molto interessante, basta andare sul sito www.altraeconomia.it. E poi, in conclusione, leggendo proprio una delle risposte della studiosa, c'è questa, lei dice, c'è un detto statunitense che recita le elezioni non si vincono mai su questioni di politica estera, parlando appunto della Groenlandia, del Venezuela, eccetera, e dice, e la nostra economia, quella americana naturalmente non è messa bene. Questa è una battuta per chiudere, ma insomma nell'articolo c'è molto altro. Io ringrazio Francesca Bellini per essere stata con noi e per avercelo raccontato.
Grazie, buona giornata.
A presto.